Simpatici italiani, la terra dei cachi è la terra dei cachi.
Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi. Tanta voglia di ricominciare.
Truccati, trapianti truccati, motorini truccati, che scippano donne truccate, il visagista delle dive
è truccatissimo.
Papaveri e papi, la donna cannolo, una lacrima sul visto.
Italia sì,
Italia no.
Sì, Italia no, Italia boom, la strage è impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita, prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po', comando sì, comando no, comando omicida, comando pam, comando ratatatata. Se c'è la partita, il comando non ci sta, e allo stadio se ne va, sventolando il bandierone, non più il sangue scorrerà. Infetto sì, infetto no,
vitali di plasma,
primario sì, primario dai, primario fantasma.
Io fantasma non sarò, e al tuo plasma dico no.
Se dimentichi le pinze, fischiettando ti dirò: ti devo una pinza, ce l'ho nella panza, viva il crogiuolo di pinze, viva il crogiuolo di panze, quanti problemi risolvi. Tu spaghi
Italia sob, Italia prot,
la terra dei cacchi, una pizza in compagnia,
una pizza da solo,
un totale di due pizze, e l'Italia è questa qua. Italia è viva, Italia perfetta,
una pizza in compagnia, una pizza da solo, in totale molto pizzo,
ma l'Italia non ci sta.
Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
Sono veramente tutti matti, questi qui. Non so più cosa farci. Cristo.
Bentornati su RBN Colpo di Mano, il web contenitore della sezione di Casa Pound Milano. Era un po' di tempo che non ci si sentiva, quindi abbiamo deciso di riprendere le attività della radio, e lo facciamo in compagnia di Angela De Rosa, portavoce della sezione di Casa Pound Milano. Argomento di oggi, come avrete potuto vedere anche dalla locandina, sono le famose palme che stanno facendo molto scalpore sul web, sui social, dato che l'opinione pubblica si sta completamente dividendo pro e contro queste palme. Lo scorso 18 febbraio Casa Pound Milano è scesa in piazza Duomo con uno striscione no all'africanizzazione di piazza Duomo. Angela, puoi spiegarci la contestazione racchiuso in questo slogan?
Sì, intanto ci tengo a precisare che lo slogan non racchiude di per sé il senso della manifestazione che abbiamo voluto fare. Lo striscione no, all'africanizzazione di Piazza del Duomo era una provocazione per attirare l'attenzione su quella che era la nostra protesta, che aveva ben altri obiettivi o comunque voleva mettere in luce ben altri aspetti rispetto a questo giardino di palme e banane sponsorizzato da Starbucks con l'accordo del comune e della sovrintendenza. Quello che noi volevamo, abbiamo voluto mettere in luce era lo sfregio che si è fatto di Piazza del Duomo, che è il simbolo della milanesità e della città. E abbiamo voluto sottolineare come la scelta di accettare questo progetto con la sponsorizzazione di Starbucks avesse deturpato Piazza del Duomo, perché si vede palesemente da tutte le foto che sono girate sul web e anche recandosi in Piazza del Duomo che c'è una assoluta mancanza di ricerca del bello e di contestualizzazione di quello che doveva essere un giardino rispetto al contesto cittadino. Cioè Piazza del Duomo è la piazza principale di Milano, è il salotto della città, luogo simbolo dell'identità, che è stato assolutamente sfregiato da un progetto che non rappresenta niente se non il brutto. Quindi noi abbiamo voluto sottolineare appunto la mancanza di ricerca del bello, ma anche l'incapacità dell'amministrazione comunale e della sovrintendenza di tutelare quello che è un patrimonio urbanistico, architettonico e patrimonio di tutta la comunità milanese.
Assolutamente. Ma infatti questa decisione sta riscuotendo molte critiche e alcuni dicono che sia stata una scelta comunale per rimpinguare le casse di Milano, visto che Starbucks pagherà per 3 anni 70.000 euro l'anno per questa installazione. Ti volevo chiedere, ma come giudichi questa scelta?
Allora, io non sono con pregiudizio contraria al fatto che un'amministrazione ricerchi degli sponsor per realizzare delle opere di abbellimento della città. Certo, deve esserci sempre comunque un ruolo di governo del comune e in questo caso anche della sovrintendenza dei beni architettonici e culturali, ma in particolare del comune che avendo comunque tra le deleghe di gestione quella del territorio dovrebbe pensare allo sviluppo della città e quindi anche al posizionamento delle aree verdi, quindi al mantenimento delle aree verdi in un certo modo, e qua invece c'è stata assolutamente evidentemente la ricerca di fare cassa a scapito comunque della riqualificazione di una zona. È vero, come dice Sala, che c'è stato un bando e che si è presentato soltanto questo.
È stato solo un candidato.
C'è stato solo questo candidato, però si poteva decidere casomai di stoppare tutto, perché, oppure di modificare questo progetto, perché comunque è evidente che il comune ha l'obbligo e il dovere di tutelare il patrimonio artistico, urbanistico. E il comune dovrebbe pensare allo sviluppo di una città in modo armonioso, in modo bello, cioè soprattutto comunque una città come Milano che negli ultimi anni ha l'aspirazione di diventare anche un polo turistico e culturale di eccellenza.
Sì, anche quindi perché a questo punto si poteva tranquillamente anche approvare Illo Tempore, ci fu una proposta di Apple di mettere la piramide, proprio un negozio Apple al centro del Duomo con la piramide che sta a New York.
Cioè sarebbe stato brutto uguale, perché esatto, comunque deturpa proprio il contesto e l'armonia di una piazza. Cioè, io ho pensato a come quello che è successo a Como diversi anni fa, quando avevano eretto questo muro sul lago di Como. Ma cioè, come può venire in mente un'amministrazione comunale di avallare nel caso di Milano e di realizzare nel caso di Como, cioè, un'opera urbanistica che deturpa quello che di bello ha una città? Cioè, vuol dire non avere senso, e non basta soltanto la ricerca di soldi per fare cassa, perché le casse comunali piangono, perché l'interesse primario comunque di un comune non deve essere quello di fare cassa, ma quello di garantire la vivibilità comunque di una città. dal centro alla periferia.
Decisamente. Facciamo una piccola pausa musicale prima di tornare in compagnia di Angela De Rosa, portavoce di Casa Pound Italia a Milano.
Repubblica, la cosa di tutti, fa pensare a marmo e acquedotti, a città romane costruite da gente inventiva e capace di ispirazione, una cosa da tutti. Repubblica, vivere in mezzo alla merda dei cani, tra gente triste e incazzata, abbronzata da teleromanzi a episodi con muscoli sodi e intestini spastici, gente malata circondata da animali domestici. Una repubblica dove tutti scopano come conigli, ma non fanno figli perché a 30 anni sono ancora bambini, coi videotelefonini sempre pronti a filmarsi i bombini. Repubblica, la cosa di tutti, una cosa per tutti, uomini e donne che passano ore davanti agli schermi, giorni della Repubblica che chattano e schiattano e spremono e vengono e poi si raccontano. Repubblica, dove gli organi di informazione usano i metodi del ricatto e della diffamazione, dove i codardi pennivendoli avranno sempre l'ultima parola e tu avrai sempre l'onere della prova. Repubblica, dove la legge è uguale per tutti, ma talmente tanto che per sicurezza, per fare certezza, c'è una magistratura democratica che si incarica da sola di fare trasparenza. La Repubblica, fondata sui valori della resistenza, sui valori della violenza, sui valori del tradimento e dell'arroganza. Repubblica fondata su una lotta armata fatta da banditi e disertori, dinamitardi e bombaroli. Repubblica fondata da fuoriusciti e da esiliati, gente con conti in banca strani, da mafiosi italiani riportati a casa dagli americani. Una repubblica fondata sulle menzogne e i tradimenti, da gente senza scrupoli che accendeva le luci durante i bombardamenti. Con l'aiuto degli stranieri ha fatto fuori
bentornati sempre su RBN Colpo di Mano, il web contenitore della sezione di Casa Pound Milano, che dopo un po' di sosta riprende l'attività appunto di radio. E siamo tornati in compagnia di Angela De Rosa, portavoce della sezione di Casa Pound Italia su Milano. Argomento di oggi, come avrete potuto vedere anche dalla locandina, sono le famose palme che stanno facendo molto scalpore sul web, sui social, dato che l'opinione pubblica si sta completamente dividendo pro e contro queste palme. Senti, coloro che sono favorevoli a questa scelta giustificano la loro posizione asserendo che già alla fine dell'Ottocento questa pianta esotica, parliamo appunto di palme e di banani,
in particolare le palme,
era utilizzata in Piazza Duomo per abbellire il paesaggio. Tra i primi sostenitori di questa posizione c'è il vicepresidente del primo municipio, Elena Grandi, che appunto sostiene questa teoria di fine Ottocento. Pensi che possa essere condivisibile una giustificazione simile, nonostante le numerose bocciature che sono venute dal mondo universitario? Vedi ad esempio Francesco Ferrini, docente di arboricoltura di Firenze.
La cosa divertente è che questa immagine appunto di Piazza del Duomo con queste palme nane, peraltro, e non palme alte come quelle che sono state messe adesso, è proprio che entrambe le parti, pro e contro questo giardino di palme e banani, c'è chi la usa, proprio usa e consumo, no? Io mi schiero decisamente con chi fa notare, perché comunque lo vedi benissimo dalle foto di repertorio che sono state anche pubblicate sui social, che le piante che sono state, le palme che sono state messe appunto nell'Ottocento, erano intanto delle palme nane e in un contesto di aiuole che andavano ad armonizzarsi con tutta la piazza. Quindi aveva tutto un altro concetto, si inseriva in modo armonico e non casuale all'interno del contesto della piazza e non era una roba obbrobriosa piantata lì nel caos più totale, messe proprio come se veramente in modo casuale a deturpare una piazza. Cioè era un concetto completamente diverso, si andava a ricercare, a soddisfare la ricerca di esotico che in quegli anni era particolarmente in voga, ma rispettando l'ambiente in cui si inserivano queste palme nane. Quindi era tutta un'altra cosa, quindi chi le usa dicendo c'erano già evidentemente non ha neanche la capacità di guardare una foto e di capire la differenza tra un'aiuola, anzi due aiuole che contornavano la statua comunque principale che c'è in Duomo e il contesto urbano e ambientale della piazza.
Anche perché per i radioascoltatori che magari si sono lasciati fuggire le immagini di Milano che sono diffuse sui social, queste palme sono state posizionate come due filari proprio di fronte alla statua di Vittorio Emanuele II, così, cioè due filari.
Messe a caso, esatto. In modo disordinato, casuale, senza proprio, ripeto, una ricerca del bello,
sì,
del bello estetico e della valorizzazione della piazza. Questa è la cosa che lascia assolutamente comunque basiti. Qualsiasi pianta avessero messo nello stesso modo in cui hanno messo queste palme, questi banani che sono arrivati in questi ultimi due giorni, avrebbero avuto lo stesso effetto. Per quello che io prima dicevo, il nostro striscione, diciamo quello forte rispetto all'africanizzazione della piazza, era una provocazione, perché poco importa che piante sia stato messo, è il modo in cui tu entri in una piazza.
Sì.
Cioè, un conto è prendere qualcosa che non è che non si rifà all'identità italiana o milanese in questo caso e lo importi e lasci che nel tempo questa entri e si stratifichi comunque una cultura diversa rispetto alla nostra nel nostro territorio. Un conto è imporre e buttare lì qualcosa che non c'entra assolutamente col contesto,
sì,
ma poco importa, ripeto, che si trattasse di palme, banani, di cipressi o abeti, perché cioè, il deturpamento sarebbe stato assolutamente uguale.
Sì.
Cioè, il problema è l'identità di una piazza che è luogo di ritrovo dei milanesi, la piazza più importante e che caratterizza, che dà l'identità della città, che viene assolutamente scintillata rispetto a tutto il contesto.
Sì. Quindi Starbucks con questa azione ha annunciato sostanzialmente l'apertura a Milano del suo primo punto vendita in Piazza Corduzio nel 2018 e già sostiene di voler assumere 10.000 rifugiati nei propri locali per protestare in particolare contro le decisioni del tanto contestato presidente americano Trump, che appunto vuole ridimensionare il fenomeno dell'immigrazione. Ti volevo chiedere, cosa ne pensi di questa visione etnicizzata del mondo della multinazionale americana?
Beh, non mi stupisce che una multinazionale americana faccia questa trovata, che è stata sicuramente una trovata pubblicitaria, perché comunque fa tanto bello, e fa tanto buono, anzi fa tanto buonismo e riscuote tanto successo. Il pensare che quelli che sono dei presunti rifugiati, perché peraltro ricordo che Milano è una città che accoglie tantissimi presunti rifugiati e pochissimi rifugiati. Luglio scorso sono state bocciate quasi tutte le richieste di domanda d'asilo che arrivano da persone che sono arrivate sul territorio di Milano e della provincia di Milano. Come in tutta Italia è evidente che stiamo assistendo a un'invasione da parte di immigrati economici. Quindi Starbucks non fa altro che confermare una propria linea culturale di pensiero, cioè la possibilità di assumere immigrati a basso costo per farne dei nuovi schiavi, appunto pagandoli meno. Io leggevo proprio tra ieri e oggi che l'amministratore delegato di Starbucks ha detto: no, ma noi assumeremo con dei salari più alti rispetto a quelli della media, anche con dei contratti a tempo indeterminato, comunque dei contratti fissi. Bene, allora intanto vogliamo capire questi contratti, che tipi di contratti saranno, per vedere poi realmente come si posizionano nel mercato del lavoro, ma anche questi salari sopra la media, quanto saranno sopra la media, perché è risaputo che comunque gli stipendi di Starbucks sono assolutamente molto bassi. Quindi hanno dovuto anche un po' correggere il tiro rispetto alla buttata del dire assumiamo i presunti rifugiati, che è un po' anche il motivo per cui abbiamo parlato di africanizzazione del Piazza del Duomo, perché due indizi ci hanno portato ad avere una prova. Cioè, fai l'annuncio in cui dici che avresti assunto i presunti rifugiati quando all'apertura dell'attività, e contemporaneamente scegli comunque di sponsorizzare un progetto che prevede la piantumazione in giardino, in presunto giardino più che un giardino, con banane e palme. Cioè,
sì. Senti, le numerose contestazioni hanno portato Marco Bei, che è il progettista della Aiuola, a cambiare il nome del giardino da Foresta Tropicale Milanese a Giardini fra XX e XXI secolo, aggiungendo anche una richiesta espressa alla sovrintendenza di ridurre del 40% la messa a dimora dei banani. Come leggi questa decisione del più discusso architetto d'Italia del momento?
Beh, come una missione di colpa, evidentemente, non potrebbe che essere così. Ammette anche lui che nel suo essere artista ha decisamente fallato, sbagliato e toppato la presentazione di un progetto che non è che non ha riscosso successo perché le persone non sanno capire l'arte, ma perché evidentemente quel tipo di realizzazione che lui vuole chiamare giardino, poi non è più il giardino di palme e banane, ma lo vuole chiamare giardino in un'altra maniera, rimane il fatto che non è un giardino, ma che è una cozzaglia di piante messe insieme lì in modo assolutamente disordinato e casuale.
Chiaro.
Lo ringraziamo anzi per questa ammissione di colpa.
Decisamente. Senti, nonostante la soddisfazione del sindaco Sala rispetto a queste installazioni, sabato scorso è stata bruciata una palma. Pensi che sia stato un gesto esasperato di qualche cittadino che non si sente ascoltato dall'amministrazione o che si tratti di un atto vandalico senza senso?
Sì, intanto ad onor del vero lo stesso Sala si è detto un po' perplesso dal progetto, quindi è anche giusto riconoscergli questo, ma anche perché è importante dire che lo stesso sindaco, che sicuramente non ha partecipato alla commissione che ha giudicato il progetto, ammetta insomma che è perplesso, da quello che poi insomma è stato realizzato. Certo, magari avrebbe dovuto esprimere con anticipo questa perplessità e cercare di bloccare questo scempio. Dopodiché ha poco ormai da fare, insomma.
Sì.
Cioè, direi che adesso le cose sono due: o ci ripensano definitivamente, perché comunque questo è un progetto che durerà 3 anni, dovrebbe durare 3 anni in Piazza del Duomo, a fronte di una sponsorizzazione che poi arriverà a poco più di 200.000 euro,
esatto,
che andranno nelle casse comunali. Ma la cosa allucinante è che questo giardino poi dovrebbe spostarsi in altre zone della città. Allora, se proprio ormai ce lo dobbiamo tenere, perché dal punto di vista amministrativo, non politico, non è più possibile tornare indietro, ma anche su questo invito gli uffici, più che la politica, che si è assolutamente dimostrata inadeguata a fare delle valutazioni, piuttosto che la sovrintendenza, cioè è evidente che poi non è che possiamo pensare che tolte da Piazza del Duomo ce le mettono da un'altra parte, le cose andranno meglio, perché così concepito come è stato concepito fa schifo in Piazza del Duomo, ma farà schifo in qualsiasi altra parte della città.
Facciamo una piccola pausa musicale prima di tornare in compagnia di Angela De Rosa, portavoce di Casa Pound Italia Milano. Bentornati sempre su RBN Colpo di Mano, il web contenitore della sezione di Casa Pound Milano, che dopo un po' di sosta riprende l'attività appunto di radio. E siamo tornati in compagnia di Angela De Rosa, portavoce della sezione di Casa Pound Italia su Milano. Argomento di oggi, come avrete potuto vedere anche dalla locandina, sono le famose palme che stanno facendo molto scalpore sul web, sui social. Tra i diversi striscioni portati in piazza il 18 febbraio spiccava anche quello Difendi Milano, un motto utilizzato per diverse azioni di Casa Pound, tra quella più recente che ha visto una vera e propria lotta contro il degrado e lo spaccio nei quartieri milanesi. Cosa ci dici sulla vivibilità del capoluogo lombardo?
Ma allora, sicuramente per certi punti di vista Milano è una città assolutamente vivibile. Mi riferisco, non so, al trasporto pubblico locale, alla vivibilità per la presenza comunque di tantissimi locali di natura diversa, per l'offerta culturale, sportiva che comunque la città offre ai cittadini. Quindi da questo punto di vista credo che Milano sia sicuramente una città all'avanguardia, al passo con i tempi e assolutamente rispondente a tante diverse esigenze per tutti i gusti. Dopodiché arriva invece la vivibilità, cioè quella che ti fa sentire bene e sicuro, perché comunque bisogna anche parlare del problema della sicurezza quando parliamo di vivibilità. Purtroppo Milano negli ultimi anni, senza più distinzione tra centro e periferia, perché purtroppo anche zone centrali come la stazione centrale, come Corso Como, come Corso Garibaldi, come tante zone che comunque sono considerate il centro della città, non sono più vivibili, e purtroppo non sono più vivibili per scelte scellerate che non sono imputabili esclusivamente a questa amministrazione che è comunque in carica da meno di un anno, ma da quegli amministratori e dalla cultura che questi amministratori rappresentano, che comunque hanno amministrato la città da diversi anni, e dalla sottovalutazione da chi li ha preceduti, perché comunque il centrodestra rispetto alla non vivibilità, in particolare ripeto delle periferie, ma ormai con poca distinzione tra centro e periferia, il centrodestra non si può sentire esente da responsabilità rispetto a quello che è successo. Basti pensare a Via Padova e alla zona comunque di Piazzale Loreto di Via Padova. Non possiamo imputare certo a Sala, ma neanche comunque all'amministrazione Pisapia dei 5 anni precedenti, la responsabilità rispetto al fatto che è stato creato un quartiere ghetto dove convivono purtroppo etnie diverse e che in verità non convivono, che in verità cozzano tutti i giorni, dando poi luogo a diversi problemi per i cittadini residenti, ma anche per chi transita in alcune zone, e penso in particolare alla stazione centrale, cioè dove ormai ci sono bande di immigrati venuti comunque ultimamente che comunque si contendono il territorio, perché poi arrivando da zone diverse è una guerra per comunque prendere terreno, sì, per conquistarsi il territorio. Quindi il difendere Milano è il difendere Milano che è riferito alla nostra manifestazione in Piazza del Duomo contro il giardino di palme e banane, difendi Milano dal brutto e dallo scempio, ma è in particolare uno striscione che abbiamo fatto appositamente a rappresentazione di voler difendere Milano dall'invasione, dalla ghettizzazione e quindi dal degrado e dall'imbruttimento che si fa di questa città, che purtroppo è imputabile a una classe politica che non ha saputo sviluppare dal punto di vista sociale la crescita urbanistica e non solo urbanistica, quindi anche appunto sociale della città. Cioè abbiamo nel corso degli anni, ovviamente mi riferisco a molti anni, si sono creati tantissimi quartieri dormitorio con tantissimi casermoni, dove una volta si mettevano gli italiani con poche possibilità economiche, e non si è pensato comunque di rendere quei quartieri dei quartieri vivibili, magari facendo del verde e mantenendo quel verde, consentendo alle persone di poter avere anche un luogo dove andare per aggregarsi. Ma si sono costruiti proprio dei quartieri con palazzoni brutti dove abbiamo rinchiuso le persone, ripeto, prima gli italiani, dove poi si sono aggiunti gli immigrati che sono arrivati precedentemente, e dove oggi poi vanno a rifugiarsi gli immigrati che arrivano oggi, sì, perché poi non è che stanno tutti nei centri d'accoglienza, i centri d'accoglienza poi si aprono, questi escono e vanno in giro. quando dicevo non c'è più differenza tra centro e periferia è perché oggi quasi tutti i centri di accoglienza non insistono necessariamente nelle zone periferiche dove vanno a creare ulteriori problemi, perché poi magari ci sono anche i campi rom, mm-hmm. che è un altro problema che rende invivibile in particolare le periferie, perché i campi rom quasi tutti insistono sulle zone periferiche, ma tutti insieme, tutti i fattori che rendono esplosive sia le zone del centro che le zone della periferia, perché Piazzale Loreto piuttosto che la stazione centrale non si possono considerare zone periferiche, eppure sono dei centri di accoglienza a cielo aperto dove bivaccano tutti i presunti profughi che di giorno non stanno all'interno dei centri di accoglienza e che fanno il bello e il cattivo tempo in quelle zone. Si lavano, fanno i loro bisogni personali, infastidiscono la gente, piuttosto che litigano tra di loro e danno anche luogo a vere e proprie risse, sì. Che comunque sono un problema di incolumità anche per i cittadini che vivono o che transitano in quelle zone. Cioè, la non vivibilità di Milano è data da un fattore che negli ultimi anni si è acuito, che è quello dell'immigrazione, negli ultimi 2 anni, però ripeto, non dimentichiamo anche il fatto che tutte le amministrazioni non hanno trovato il coraggio e l'intelligenza anche di chiudere i campi rom regolari o abusivi che ancora seminano il panico in diverse zone di Milano.
Senti, una domanda sull'attuale amministrazione. Qual è il ruolo appunto di questa amministrazione nella situazione di disagio che hai appena finito di esprimere, insomma, Milano?
Beh, come dicevo prima, questa amministrazione comunque è in carica da 1 anno, quindi non è tanto riferito all'amministrazione Sala giudizio, mm-hmm. no? Quindi al sindaco, sì. sindaco Sala, ma agli amministratori che di questa giunta o di questo consiglio fanno parte e che sono gli stessi che c'erano precedentemente, che fanno parte di quel filone culturale e sociale di sinistra che ha contribuito negli anni precedenti comunque a fare del buonismo il loro slogan preferito, il loro modus sia di pensiero che di azione preferito, non rendendosi conto a che cosa questo porta poi in termini di invivibilità della città. Ritorno sulla questione dei campi rom. Cioè, che la sinistra non si renda conto che abbiamo dei lager comunque presenti sul territorio dove esiste la legge del più forte e dove le istituzioni non possono entrare e dove non esiste regolamentazione tra chi vive all'interno di questi campi e il contesto cittadino che è costretta a coabitare con queste persone, con questo schifo, vuol dire che c'è qualcosa che non va, che questa sinistra ha fallito, mm-hmm. cioè ha fallito in periferia e ha fallito a Milano. L'assessore alle politiche sociali, oggi assessore Maiorino, è l'assessore che per 5 anni ha detto contemporaneamente Milano è la città dell'accoglienza, della solidarietà, ed è quella che poi piangeva contemporaneamente con il suo partito al governo, il Partito Democratico, con un presidente del Consiglio del suo stesso partito, accusando il governo di abbandonare Milano. Cioè, prima se li ha presi dicendo che Milano è una città accogliente, che Milano avrebbe potuto fare di tutto e di più, hanno messo persone in strutture dove, che ne so, ce ne potevano stare 200 e ce ne hanno messe 700, hanno creato ulteriori lager insieme a quelli già presenti dei campi rom con i centri di accoglienza, dopodiché con le lacrime di coccodrillo contemporaneamente accusano il governo, che è il loro governo di riferimento, che li hanno abbandonati. Cioè, fanno ridere come il sindaco Sala, che è un altro che si riempie la bocca di solidarietà, di tanto buonismo, dopodiché invoca l'esercito per le strade, come se mettere l'esercito per le strade risolva il problema. Cioè, noi non vogliamo una città militarizzata e presidiata H24 dai militari, non riteniamo di meritarci questo. Milano merita un governo intelligente e coraggioso che capisca che oggi bisogna chiudere i centri di accoglienza, bisogna chiudere i campi rom abusivi e regolari, perché anche quelli regolari non sono per niente regolari, sono ricettacoli comunque di criminalità e malavita, e capire che devono farsi portavoce presso il governo affinché il governo capisca che questa immigrazione deve finire. Perché è evidente che finché il governo va a Bruxelles a chiedere soltanto soldi per gestire l'immigrazione e in più ci mette soldi dello Stato che toglie agli italiani per mantenere gente che viene qua pensando di trovare lavoro e casa a spese degli italiani, questo non va bene. Cioè, la sinistra ha fallito in questo, i sindaci in particolare di sinistra, non soltanto di Milano ma di tutta Italia, oggi dovrebbero marciare sul governo per dire che, oltre che a lamentarsi dei tagli di trasferimenti di Stato e Regioni, che questa situazione non è più gestibile. Invece che cosa fanno? Continuano a partecipare ai bandi del governo per prendere 2 lire, che comunque sono soldi, ripeto, che vengono tolti agli italiani, perché non è che a Milano non ci sia gente che non ha che non vive in situazioni di emergenza abitativa. Noi ricordiamo spesso che a Milano, come in tutta Italia, ogni giorno c'è un padre di famiglia che si sveglia e punto A ha l'ansia di non riuscire a mantenere in modo dignitoso la propria famiglia. Quindi alla sinistra rinfacciamo che si riempie tanto la bocca di Costituzione, ma non si preoccupa del fatto che non è applicato uno degli articoli fondamentali dal punto di vista sociale della nostra Costituzione, che è quello di garantire alle famiglie una vita dignitosa, e contemporaneamente non si preoccupa, c'è sempre un padre di famiglia che si sveglia con l'ansia di perdere la casa perché non può pagare l'affitto, perché non può pagare il mutuo, perché non ha diritto a una casa popolare, perché purtroppo spesso e volentieri gli immigrati superano gli italiani nelle graduatorie. Anni fa la Regione Lombardia aveva deciso di introdurre il principio del prima gli italiani nelle case. Milano è una città che comunque accoglie anche italiani che vengono da altre città, sì, che oggi si trovano penalizzati per assurdo proprio da questo principio. Allora il problema non è da quanto tempo tu risiedi in Lombardia, il problema è se sei italiano o non sei italiano. Questo dovrebbe essere il principio di giustizia sociale nei confronti, cioè dello Stato nei confronti dei propri figli,
anche se subisce una cosa che l'accusa dei ben pensanti, se così vogliamo dire, appunto dei bonisti, che sarebbe un criterio razziale questo, quando in realtà è un criterio assolutamente valido, dato che è applicato.
Non è razziale, è un criterio sociale identitario.
In America, tanti paesi che.
Non è assolutamente, cioè non è che c'è del razzismo, però il buon padre di famiglia prima pensa ai propri figli, poi pensa anche agli altri. In più, quello che la sinistra non vuole ammettere, o probabilmente non capisce, che non so cosa sia peggio tra le due cose, cioè che purtroppo non stiamo parlando di persone che fuggono dalla guerra. Come dicevo anche prima, io in particolare conosco la situazione di Milano, cioè non sono profughi, non sono persone che hanno diritto all'asilo politico, sono persone che se ne vanno dai loro paesi perché hanno deciso che vogliono cercare il Bengodi da qualche altra parte, e transitano anche per Milano, e molti si fermano anche su Milano, ma Milano non è nelle condizioni di accogliere stranieri sul proprio territorio, perché in questo momento non è nelle condizioni neanche di aiutare gli italiani. Cioè il fatto che le amministrazioni comunali continuino a lamentare scarsità di risorse, che quindi poi si buttino su queste sponsorizzazioni tipo alla Starbucks per sistemare il centro di una città, o comunque che lamentano il fatto di non poter offrire case, perché poi anche l'edilizia comunque pubblica a Milano è ferma da una vita. Milano è la città che ha case pubbliche comunali sfitte perché non ci sono i soldi per sistemarle. Cioè, allora poi perché allora tu devi pensare di non prendertela con il governo e di non far capire, se non ci arriva il governo, tu che vivi una realtà diretta di collegamento col cittadino, che tutti i giorni sei costretto a confrontarti con la miseria in cui vivono alcuni cittadini, con i bisogni in cui vivono alcuni cittadini, senza riuscire a dare risposte, perché invece che accettare di prendere i soldi dallo Stato per mantenere comunque degli immigrati, non metti il governo di fronte alla responsabilità di riattivare tutto un sistema che non è soltanto aumentare i trasferimenti dallo Stato e dalle regioni, ma anche rimettere in moto proprio un sistema Italia e un sistema, nel nostro caso, milanese e lombardo, quindi costruire nuove case per chi ne ha bisogno, ristrutturare quelle che ci sono e che oggi sono vuote, assegnarle a queste famiglie italiane che sono in lista e che spesso vivono in situazioni di precarietà assoluta. Quando noi diciamo che c'è gente che è costata a dormire in macchina, che non sa dove sbatte la testa, vive sotto i ponti, non è che lo diciamo perché vogliamo esagerare, vogliamo fare del populismo, ma perché purtroppo è così.
Sono situazioni che
noi siamo entrati in contatto con diverse famiglie milanesi, quelle più fortunate vivono comunque in alloggi in cui però non riescono più a pagare l'affitto e non sanno quanto ancora ci potranno stare, perché sono già tampinate comunque dalle istituzioni per uscire da quelle case, e i più sfortunati sono quelli che invece sono costretti a vivere, e ci è capitato di conoscerli, in tenda oppure nei box, in macchina, o a cercare ripari di fortuna presso amici, parenti, sempre che abbiano una rete amicale, familiare, che sia in grado di aiutarli. Allora, cioè, quello che io ritengo assolutamente, che noi riteniamo assolutamente assurdo, è che ci siano delle istituzioni che si preoccupano di coccolare, perché di questo stiamo parlando, di mantenere con i soldi degli italiani persone che qua non hanno titolo di stare, perché sono clandestini, sono persone che non hanno nessuna ragione per stare nel nostro paese, e non si preoccupano invece del popolo italiano, cioè vuol dire che non meritano di stare nel posto dove stanno.
Sì, è abbastanza incoerente come ragionamento, schizofrenico. Facciamo una piccola pausa musicale prima di tornare in compagnia di Angela De Rosa, portavoce di Casa Pound Italia Milano.
Un giorno a casa accendo la TV, ma c'è il telegiornale, non ne posso più. Con quelle facce stronze, anche se poi lo vedo, di quello che racconta, no, io non ci credo. Ti conosciamo, state attenti, macchine vuote, senza anima. Non ci fregate, sappiamo che siete falsi come una birra alcolica. Scendo al bar per tirarmi su, ma che bella sorpresa, non c'è la TV. Così ordino da bere e vedo un tipo strano, mi guarda tutto il tempo e legge un quotidiano. Che cazzo hai da guardare? Mi mostra quel giornale, l'articolo è firmato dal solito maiale. Ma messo pure in foto, meglio che non lo vedo. Ma lui mi ride e dice, tanto non ci credo. Conosciamo, state attenti, macchine vuote, senza anima. Non ci fregate, sappiamo che siete falsi come una birra alcolica.
Bentornati sempre su RBN Colpo di Mano, il web contenitore della sezione di Casa Pound Milano, che dopo un po' di sosta riprende l'attività appunto di radio. E siamo tornati in compagnia
di Angela De Rosa, portavoce della sezione di Casa Pound Italia su Milano. Senti, abbiamo un'ultima domanda, che però è più di lungo periodo, dato che, come dicevi tu prima, Milano adesso ha un'amministrazione, una neoamministrazione di neanche un anno. Pensi che da qui a 5 anni, da qui a 4 anni, sia fattibile una partecipazione di Casa Pound alle amministrative?
Diciamo che il futuro è nel grembo degli dèi, però sicuramente noi svolgiamo la nostra attività quotidiana con l'obiettivo e l'ambizione di poter occupare anche un solo posto che permetta di dimostrare che si può fare politica e amministrazione in modo diverso, perché è evidente che il nostro impegno mira anche a questo, a crescere dal punto di vista amministrativo, certo, ma proprio per mettere anche in campo, cioè per far diventare azioni quelle che sono i nostri pensieri. Noi siamo assolutamente convinti e forti delle nostre idee e crediamo che nella misura in cui ci sia data la possibilità a Milano come a livello nazionale, come hanno dimostrato i consiglieri di Casa Pound in diverse città d'Italia, che un modo di fare politica e di amministrare diverso è possibile e che non è soltanto diverso, è decisamente migliore e rispondente comunque ai bisogni e alle esigenze delle città, e non soltanto delle città ma della nazione intera.
Va bene, quindi difendi Milano dal disagio universale, dai banani, dalle palme, e dallo spaccio e dal degrado. Ti ringraziamo di essere stata nostra ospite, Angela, e ci sentiamo, ci riaggiorniamo alla prossima puntata di RBN Colpo di Mano. Grazie per averci seguito.
Grazie. E
ascoltate il nostro podcast, che potrete trovare sempre sul sito di RBN. Pronto per l'ascolto e la diffusione. Seguite anche la nostra pagina Facebook. Alla prossima puntata.
Altro che soldi, macchine e puttane, giorni sprecati e vite spese male, rinchiuso in casa a stare ad aspettare la sicurezza e promesse per Natale. Da tempo scelto che non mi va bene, vivo il mio sogno e tutte le sue pene. Tanti fratelli, un unico destino, e questo è il sogno che avevo da bambino. E questo è il sogno che avevo da bambino. E questo è il sogno che avevo da bambino.